Ok, buon pomeriggio a tutti. Cominciamo questa sessione pomeridiana dell'Academy. Il titolo dell'Academy oggi è Open Data, come trattarli e visualizzarli quando diventano big. Oggi parleremo di questo, parleremo essenzialmente di Open Data e vediamo un po' di introdurre una serie di indicazioni, di focus su come poter trattare gli open data quando questi cominciano ad assumere delle caratteristiche che fra poco vedremo. È l'occasione non soltanto per fare il punto un po' su tanti aspetti che riguardano gli open data e come i dati aperti si sono evoluti un po' negli ultimi anni, ma anche per poter fare tutto questo e vedere un caso d'uso reale che ho, diciamo, preparato proprio per l'occasione. Allora, cominciamo da qua. Oggi questa è un'immagine che rappresenta il vecchio West ed è simbolica e rappresentativa. Quella frase che leggete lì, una città fantasma di progetti pilota abbandonati, portali di dati non aggiornati, applicazioni utilizzate. Questa è, diciamo, qualcosa che non ho detto io, ma è contenuto in questo report del Open Data Barometer, della terza edizione, che risale a un paio d'anni fa. Perché vi dico questo? Perché è chiaro che, diciamo, quando parliamo di dati aperti, quando si è cominciato a parlare di dati aperti è successo un fenomeno piuttosto importante, cioè che si è percepito la pubblicazione del dato come quello il fine, che l'obiettivo che bisognava raggiungere, quindi la pubblicazione del dato, ignorando completamente un po' il discorso dei processi che stanno dietro. Sul lungo periodo, sul medio periodo, questo aspetto ha cominciato a sgretolarsi, a creare dei problemi, perché la sostenibilità di portali open data è andata via via, diciamo, si è messa in evidenza, quindi la sostenibilità è andata in crisi dei portali realizzati con lo scopo di pubblicare dati senza pensare ai processi che c'erano dietro. Questo è un articolo che potete trovare su Agenda Digitale, ne avevo parlato qualche tempo fa, proprio di questi aspetti, commentando che cosa? Il piano triennale. Infatti, la stessa parola abbandonato è presente nel piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione. E che cosa viene a galla dopo tutto ciò? Emerge effettivamente un problema che è come i dati sono stati concepiti, gli open data sono stati concepiti. In un primo momento è chiaro che l'euforia iniziale ha consentito la pubblicazione di tantissimi dataset. Noi adesso abbiamo decine di migliaia di dataset potenzialmente fruibili attraverso, ad esempio, il portale DatiGov o attraverso i portali degli enti locali. Il problema è che, ovviamente, avere un portale, un catalogo su cui vengono pubblicati i dati necessita di una revisione dei processi interni perché i dati devono col tempo magari aumentare di qualità, di quantità, deve essere sostenibile il processo che lo genera, altrimenti si ricade nel caso di prima, cioè l'abbandono del portale, la non possibilità di poter mantenere e manutenere quello che si è fatto. Questo è un po' quello che è accaduto negli anni, soprattutto perché non rendendo un processo stabile basta poco, come ad esempio le nuove votazioni, non so, il cambio del sindaco per poter far naufragare quello che nel frattempo si era costruito. Quindi sostanzialmente basato sul fatto che ci sono uffici che manualmente fanno questo tipo di lavoro. Allora la non sostenibilità deriva da questo, essenzialmente dal non pensare che la pubblicazione di dati aperti è il punto conclusivo di un processo che in realtà comincia molto prima. Per questo ho messo la slide dei processi. Open data, pubblicare open data può essere visto come un costo, oppure come un investimento. È chiaro che diventa un costo quando ad un certo punto impiego un numero eccessivo di risorse per mantenere in piedi qualcosa che in realtà dovrebbe diciamo, essere sostenibile. Diventa un investimento quando si comincia a pensare all'intero ciclo di vita del dato. Cioè sono tante nel frattempo le amministrazioni che in realtà non hanno puntato su Open Data come goal finale, ma hanno puntato sulla revisione dei processi, dove la pubblicazione di Open Data è un effetto collaterale del fatto di aver rivisto i processi, di aver ridisegnato i processi, di aver reingegnerizzato processi interni di produzione dati. Per questo, diciamo, il focus lo sposto sul ciclo di vita del dato. Quindi l'intero è lì che spendere soldi, allocare risorse sul ciclo di vita del dato diventa una opportunità e diventa un investimento, altrimenti diventa un costo che prima o poi diventerà non sostenibile e si ricade nel caso di prima, della città abbandonata, della Far West. Quindi parliamo di ingegnerizzazione, rivedere il ciclo di vita del dato significa reingegnerizzare i dati, dati che magari ci sono, tanti processi magari sono già stati digitalizzati, altri lo sono meno, quindi rivedere i processi interni significa reingegnerizzare i dati, significa fare in modo che magari le basi dati interne riescano in qualche modo a dialogare tra loro e cose di questo genere. E quindi avere un punto di riferimento forte per poter cominciare a pensare in una logica di sistema. Industrializzazione. Questo è un passaggio fondamentale perché l'industrializzazione dei processi è il passaggio chiave che rende quei processi sostenibili. L'industrializzazione consente di ottimizzare i processi, consente di trarre beneficio da quello che è dall'investimento fatto. L'industrializzazione consente di avere standard di produzione dati, in questo caso elevati, che poi è quello che ci interessa. Per fare che? Per fare tutta una serie di operazioni che sono previste nel ciclo di vita del dato, quindi dalla produzione alla fruizione del dato, diciamo, da parte dell'utente finale, che è o la pubblica amministrazione stessa, nel momento in cui fa analisi dati, ad esempio, per le policy, oppure per fare monitoraggio delle attività core di quella pubblica amministrazione, oppure per l'utente finale, l'utente esterno, in questo caso i cittadini che usufruiscono di quella pubblica amministrazione. Essenzialmente, diciamo, il messaggio è che Open Data deve rendere strutturale la generazione e la pubblicazione di dati, altrimenti questo aspetto diventa, diciamo, molto facilmente un costo non sostenibile, diventerà qualcosa che si perderà nel tempo. Quindi puntare sulla ingegnerizzazione, industrializzazione del processo di produzione del dato per arrivare a questo, quindi strutturare la produzione di dati in maniera tale che la produzione sia stabile a prescindere da quello che poi accade attorno all'amministrazione. Quindi un processo stabile, anche se cambia il sindaco, continua a rimanere stabile. È un po' come ad esempio fare le carte d'identità, rilasciare le carte d'identità diventa un'attività ordinaria da parte di quella pubblica amministrazione. Vi faccio vedere questo, perché questo è diciamo, lo schema del DAF, del Data Analytic Framework, uno degli obiettivi e dei progetti presi in carico dal team digitale. Perché vi dico questo? Perché, diciamo, reingegnerizzare i processi significa guardare un po' al ciclo di vita del dato in questo modo. Qui ci sono tutti gli elementi che vi ho detto prima, ci sono l'industrializzazione del dato, l'ingegnerizzazione del dato e il rendere strutturale qualche cosa. In questo schema Open Data è un pezzetto, lo vedete, diciamo, nel primo box sulla destra, diventa un pezzetto dell'intero impianto. Quindi il focus non diventa più Open Data, diventa il ciclo di vita del dato, di cui Open Data è un pezzetto, un output. Allora, ritornando al titolo del talk, quindi Open Data, come visualizzarli e trattarli quando diventano big, Vi ho detto che ho preparato un caso d'uso e partiamo da qua. Allora, il Ministero dello Sviluppo Economico rilascia dati. In realtà, diciamo, ha aderito all'iniziativa Open Data, ha la propria iniziativa Open Data, quindi rilascia dati in modalità open. Questo non era proprio vero qualche anno fa. Qualche anno fa rilasciava dati, però non erano open. Poi, ovviamente, il contesto nazionale ha spinto il Ministero dello Sviluppo Economico anche a fare questo passo e a rilasciare dati secondo le caratteristiche e gli standard open data, quindi dati in formato aperto con una licenza che ne consentisse il riuso. E tra le attività che il Ministero dello Sviluppo Economico fa è quello del monitoraggio dell'osservatorio carburanti. Quindi ho utilizzato questo come caso d'uso per questa chiacchierata che ci facciamo questa mattina. Purtroppo manca l'affare lì nello schermo, se me lo puoi. Non riesco a vedere la presentazione sullo schermo, capite? Quindi mi devo girare sempre e questo mi fa venire un po' il torcicollo. Se è possibile, sì, grazie, perché. Oh, ok, perfetto. Ok, adesso metto qui, perfetto. Allora, il Ministero dello Sviluppo, quindi funziona così. Allora, il Ministero pubblica su questa pagina, di cui potete trovare l'URL proprio in cima, pubblica ogni giorno due file di dati. Pubblica l'elenco delle pompe di benzina su tutto il territorio nazionale, sono all'incirca una 80.000, e pubblica per ogni impianto, per ogni pompa di benzina, pubblica il prezzo, innanzitutto ovviamente la tipologia di carburante, quindi se è benzina, GPL e cose di questo genere, e il prezzo ovviamente, il prezzo che cambia ogni giorno. Questa è la pagina da dove potete trovare i due file, sono quelli cerchiati, sono i due link che vi ho cerchiato in arancione. Quindi, il caso d'uso diventa piuttosto interessante. Ok, posso immaginare di poter fare in modo di acchiappare, di recuperare questi dati ogni giorno, di metterli da qualche parte e di farci qualche cosa. Quindi andremo a vedere un po' come ho immaginato, come stiamo immaginando di fare questo tipo di operazioni, introducendo un po' di tecnologie big data, quelle che vanno sotto il nome di tecnologie big data, per poter montare una data pipeline che consenta di fare questo. Che cosa sono 3 milioni al mese? 3 milioni al mese sono, non quanto guadagno io ovviamente, perché magari potessi guadagnare 3 milioni di euro al mese, ma sono i dati, la quantità di, diciamo, se noi dovessimo avere come riferimento una tabella, i dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico generano 3 milioni, una tabella di 3 milioni di righe al mese. Sono tanti? Sono pochi? Beh, non sono pochi, ma non sono neanche tanti. Adesso vedremo anche perché. Questa è la data pipeline. Noi adesso quello che andremo a vedere sarà come poter immaginare i vari step che ci consentono di partire dal dato pubblicato dal Ministero ed arrivare a utilizzare il dato per, ad esempio, fare monitoraggio, oppure immaginando anche una serie di output possibili per poter consentire a quelli che noi riteniamo essere stakeholders, soggetti che in qualche modo hanno un interesse su questo tipo di dati, a fruire in maniera agevole del dato. Allora, qua voglio fare una piccola parentesi sul discorso Big Data, perché è chiaro che, insomma, Big Data è diventata una parola con cui in effetti poi non è che riusciamo a identificare benissimo di che cosa si parla. Vi faccio questo piccolo excursus temporale, perché Big Data è un termine che nasce nel 1997 all'interno di un paper scientifico pubblicato dalla NASA, quindi c'erano dei ricercatori, dei data scientist, che hanno introdotto questo termine, ma lo hanno fatto con uno scopo ben preciso, perché effettivamente dicevano: ok, io parlo di big data quando trovo qualcosa che non riesco a gestire con quello che ho, con le tecnologie che ho, quando le tecnologie che ho diventano insufficienti per poter trattare questo tipo di dato. Nel 1997 le tecnologie disponibili erano queste: c'erano, non so, i floppy disk, c'era il processore più potente, era l'Intel Pentium di un PC, era l'Intel Pentium 2 a 233 MHz, c'era Office 97, ovviamente siamo nel 97. C'era il modem, si usava il modem per connettersi a internet, non esisteva Google, quindi c'era Altavista come motore di ricerca, gli schermi erano 640, erano ovviamente schermi a tubo catodico con risoluzione 640x480 e si navigava con Netscape Navigator. Ora, nel tempo, il concetto di Big Data è stato sviluppato, quindi c'è stata tutta una teoria dietro, le V del Big Data, e adesso noi chiamiamo Big Data qualcosa che in qualche modo abbia questo tipo di caratteristico, comunque si possa sviluppare secondo queste dimensioni. Quindi la velocità con cui il dato viene rigenerato cambia, la varietà del dato, la possibilità di creare valore dal dato. La veridicità, questo è essenzialmente su dati di tipo destrutturato, tipo email, pagine web, dati provenienti dai social media e cose di questo genere, e poi dal volume. Quindi noi ci troviamo a grossi volumi di dati che hanno una velocità di rigenerazione piuttosto importante, che hanno una varietà da cui si può generare valore. C'è però quest'altra definizione di big data che in realtà riconduce un po' tutto quello che abbiamo detto alla realtà. Dice: big data è come il sesso dei teenager, tutti ne parlano, nessuno realmente conosce, li conosce, e tutti pensano che ognuno è qualcosa che debba essere fatto. Questo non lo dico io, ovviamente lo dice questo professore universitario che, insomma, è esperto Big Data, ha scritto vari libri, potete trovare un riferimento proprio su Wikipedia. Per cui quello che voglio dire è che noi parliamo di Big Data, però effettivamente vedere come sono fatti sono dei casi rari. Ne parliamo soltanto, ma vederli in opera, diciamo, è un'occasione che dobbiamo andare a cercare da noi, perché non siamo circondati da big data che siano visibili. Li raccontiamo, diciamo che Facebook ha i big data, è vero, però ce l'ha Facebook, Google pure, però ce l'ha Google, e cose di questo genere, oppure voglio dire, Twitter, la stessa cosa. Però, diciamo, per poter utilizzarli diventa sempre un problema. Vediamo adesso di vedere come sono fatte i dati che vengono dal Ministero dello Sviluppo Economico. Vi ho fatto questa parentesi perché in realtà quello che vediamo adesso, diciamo, va bene, o rientra nella definizione di big data, diciamo, primordiale, un po' meno in quella rigorosa delle 5V, perché effettivamente stiamo parlando di dati semistrutturati. Stiamo parlando di dati che hanno una velocità lenta, tra virgolette, sono dei big data lenti perché si rigenerano giorno dopo giorno. Quindi hanno delle caratteristiche che fanno in modo che questo che stiamo facendo possa essere ricondotto all'interno di un framework big data, pur non essendo effettivamente Big Data come viene raccontato e come magari ci aspetteremmo che fossero. Queste sono le due tavole. Allora, noi abbiamo detto di un CSV che riguarda l'anagrafica dell'impianto, quindi li vedete nella tabella in alto, quindi abbiamo un impianto identificato da un codice, un gestore, una bandiera, quindi ESO, QUEIT, ENI e cose di questo genere, il tipo di impianto, il nome dell'impianto, eccetera, 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 tra cui abbiamo anche altre informazioni tipo il comune di riferimento, la provincia e le coordinate geografiche. Queste sono le informazioni che il Ministero fornisce per quanto riguarda le anagrafiche degli singoli impianti. Poi vedete la tabella di sotto, abbiamo un ID impianto, abbiamo per ogni impianto abbiamo tutte le tipologie di carburante che quell'impianto fornisce con i relativi prezzi. E i relativi prezzi sono fatti sia che sia per quanto riguarda diciamo il servito che per quanto riguarda il self, cioè se servito significa che il gestore vi fa lui benzina nella macchina, se invece il self ve lo dovete fare da voi. Come sapete ci sono due prezzi diversi. Quello che unisce le due tavole è proprio questo ID impianto e ci sta una cosa molto interessante che è l'operazione di join che ci consente di unire le due tavole in modo tale da poter avere, diciamo, un grosso tabellone con tutti i dati che ci servono organizzati sotto forma di righe e di colonne. Il join è questo, il join significa fare essenzialmente l'intersezione di due insiemi e questa è una cosa interessante perché ci consente di arricchire e di aumentare i dati di partenza. Quando noi diciamo che, ad esempio, il valore dei dati è metterli insieme, io quando li metto insieme, una delle operazioni che faccio è esattamente questa, li unisco in qualche modo, facendo un'operazione di join per poter ottenere come risultato un dato che contiene tutte le informazioni presenti dai dati di partenza che arrivano, diciamo, in modo autonomo, che metto insieme e generano un dataset arricchito, contenente le informazioni contenute sia nel primo dataset che nel secondo. Questa operazione di join è una cosa, anche qui diciamo un excursus storico perché mi piace ricordare che questa è l'essenza dei database relazionali. Il database relazionale consiste in tavole che poi in qualche modo dialogano tra di loro attraverso operazioni di join. E chi ha inventato tutto ciò è stato un ingegnere dell'IBM nel 1900. 70, quindi stiamo parlando di una cinquantina d'anni fa, quindi è stato questo signore che ha introdotto proprio la teoria della DB relazionale e diciamo, ha fatto in modo che effettivamente ci fossero una revisione proprio del modo di modellare i dati e di conservare i dati all'interno di sistemi di storage. Torno indietro, perché torno indietro? Anzi, no, vabbè, andiamo avanti, facciamo così. Diciamo, mettendo insieme i due dataset, quindi immaginate un po' questo tabellone dove ho l'identificativo dell'impianto, dove ho le caratteristiche dell'impianto, tipo, non so, la bandiera ENI oppure Kuwait o quello che è, e tutte queste informazioni e poi avrò la tipologia di carburante, avrò il prezzo, avrò se questo è erogato attraverso modalità self oppure attraverso una modalità servito e così via, latitudine e longitudine. Quindi questa roba qua cresce. Allora, questo tabellone di 3 milioni di righe viene generato ogni mese, ma io posso fare qualcosa di più, perché posso continuare ad aumentare il dato. Aumentare significa a rendere più tra virgolette, ad aumentare le potenzialità di riuso del dato andando ad aggiungere altri tipi di informazioni. Per esempio, il fatto che ci siano le coordinate geografiche, vedete un po' l'immagine dell'Italia, questa è la rappresentazione su mappa di dove si trovano gli impianti. Posso, ad esempio, utilizzare un altro dataset che per esempio può essere quello, ad esempio, dei confini comunali rilasciato da Istat. E anche in questo caso effettuare il join tra i due dataset e quindi aumentare, avere un numero di informazioni aggiuntive in più per proveniente dal dataset di Istat che mi consentono di associare ad ogni impianto, a ogni prezzo di impianto, anche informazioni tipo il codice del comune di riferimento, la provincia, la regione e informazioni di questo tipo, e tutte le informazioni di questo tipo. Oppure, questo ad esempio lo possiamo fare con i dati relativi ai confini comunali, ma visto che stiamo parlando di impianti di erogazione di carburante, ma mi sarebbe interessante immaginare un join, anche qui si tratta di join, con ad esempio il grafo stradale e quindi capire dove si trova il singolo impianto, su che tipo di strada si trova, se è un'autostrada, una strada statale, una strada provinciale, nei centri urbani, in modo tale da poter aumentare le potenzialità di riuso del dataset nei passi successivi che noi andremo a vedere adesso. Questo che vi sto dicendo, se un database relazionale ha una caratteristica che, cioè ne ha tante di caratteristiche, però il motivo per cui esistono è, diciamo, io ho dei dati, li organizzo in un certo modo e li organizzo in un certo modo per poter evitare due cose. La duplicazione del dato, mantenendo quindi quella che si chiama integrità referenziale, cioè io ho tutti i dati lì, posso gestire il dato andandolo a toccare in un solo punto, perché è in quel punto che quel dato riporta quel tipo di informazione. Quindi non ci sono duplicazioni di dati. In realtà l'operazione di join che abbiamo fatto di generare questo tabellone di 3 milioni di righe al mese fa un'operazione esattamente inversa. Anziché normalizzare il dato, che vuol dire spacchettarlo in più tavole, lo denormalizza, cioè da tante tavole ne crea una grande dove i dati sono replicati, dove i dati sono ridondanti, ma che ci consentono di fare un'operazione interessante. Possiamo passare da quella che è un'organizzazione di tipo relazionale, quindi SQL, a un'organizzazione di tipo NoSQL, NoSQL. Questa cosa qua, questo passaggio ci consente di, una cosa molto interessante, che ci consente di velocizzare la ricerca. L'operazione di join fatta a runtime su un database relazionale è un'operazione molto costosa. Procedendo a questa operazione di denormalizzazione, riesco a, ovviamente organizzando i dati in un certo modo, a velocizzare in maniera estrema la ricerca dei dati che mi servono e l'analisi del dato, e la combinazione di dati, e l'utilizzo di metriche sui dati che ho conservato, che ho memorizzato all'interno di strutture NoSQL, NoSQL. Oggi vi parlo di queste cose qua. Dice, come mettiamo in piedi? Quindi i dati ce li abbiamo. Abbiamo detto che prendiamo i dati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Abbiamo visto che caratteristiche hanno questi dati. Abbiamo detto che sono due file CSV. Ci va bene anche quello, però probabilmente ci serve anche utilizzarli in un altro modo, quindi li mettiamo insieme, creiamo un tabellone unico, possiamo anche arricchire, aumentare i dati presenti nel tabellone, che sono, diciamo, quelli comuni che derivano dal join dei due file, andando ad aggiungere altre cose, per esempio, abbiamo detto, informazioni relative alle strade, facendo il join, quindi l'intersezione con il grafo stradale di tutta Italia, oppure con i confini comunali o quello che uno poi vuole. Quindi è un esempio per poter dire che la fase di arricchimento del dato, diciamo, può prendere strade diverse a seconda poi di come abbiamo intenzione di utilizzare il dato negli step successivi della nostra pipeline che stiamo costruendo. Adesso vediamo un po' questi tipi di elementi. Allora, ho messo Python, ho messo Postgres, Logstash, Elastic, Kibana, Grafana e Notebook Jupyter. Li vediamo un po', diciamo, vediamo come sono utilizzati questi pezzi di sistema per all'interno della nostra pipeline, che alla fine della presentazione sarà qualcosa di automatico che ogni giorno ogni giorno ci consente di capire e di monitorare ad esempio, il prezzo dei carburanti in tutta Italia. Partiamo da Python. Ovviamente ho necessità di prendere i dati dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Questa è un'operazione che posso fare benissimamente attraverso uno script Python. Do anche questi elementi un po' più tecnici per poter, darvi questa informazione su come poi è stata fatta effettivamente, su come è stato implementato effettivamente il caso d'uso. Quindi Python prende i dati ad una certa ora, vi ho detto che i dati sono giornalieri, bene, una volta che i dati sono pubblicati, script Python di poche righe, una cosa molto, molto banale, prende i dati dal sito del Ministero e li va a memorizzare all'interno di un sistema relazionale Postgres. Perché sistema relazionale? Allora, a me serve avere un punto di storage del dato, di una staging area del dato e in questo caso l'utilizzo di un DB relazionale è, la soluzione più idonea. Perché? Perché il dato già in partenza è, tra virgolette, normalizzato. Io ho bisogno di avere un sistema che mi consenta di unire i due dati, quello relativo alle anagrafiche degli impianti e quello relativo ai prezzi di ogni singolo carburante erogato, e quindi la struttura relazionale è perfetta. Quindi attraverso uno script, in questo caso Python, riesco a memorizzare ad una data ora del giorno, di ogni giorno, tutti i giorni dell'anno, dati su una piattaforma relazionale. Subito dopo, quando è terminato il processo di memorizzazione del dato all'interno della piattaforma Postgres, posso pensare, dico, ok, attraverso un sistema, in questo caso io ho utilizzato lo stack Elasticsearch. Lo stack Elasticsearch è composto da tre componenti. Un componente che è il motore, quindi l'Elasticsearch, quello che vedete in basso, è il motore, è esattamente il cuore del sistema, ma che si avvale anche di due pezzi ulteriori che sono Logstash, che mi consente di fare l'acquisizione dati, cioè io riesco a creare un connettore da qualcosa verso Elasticsearch, riesco ad importare i dati. Quindi anche questo ad ogni X viene schedulato e quindi io posso, attraverso, un'operazione automatica, travasare i dati da Postgres in Elasticsearch. E come lo faccio? In questo caso il passaggio dei dati da una piattaforma ad un'altra non è ovviamente. I dati subiscono un cambiamento, delle trasformazioni. La trasformazione che in questo caso viene effettuata è quella proprio della denormalizzazione del dato. Quindi da due tavole ne otteniamo una con i dati, sistemati in un certo modo, e questa tavola contiene tutti i dati presenti in entrambe, le tavole, i dataset, originari. Poi dopo c'è la parte di visualizzazione, di utilizzo del dato. Io però questi dati li voglio vedere. Bene, a questo punto ho utilizzato Kibana, che in realtà fa parte dello stack Elastic e è interessante, ma che in questo caso ho utilizzato essenzialmente per monitorare la fase di acquisizione dati da parte del motore di Elastic. Grafana, che invece è il sistema utilizzato per creare del dashboard di riferimento, per poter monitorare, in questo caso quello che monitoreremo è il prezzo dei carburanti, e poi c'è una parte, Jupyter Notebook, che vi farò vedere non su questa pipeline, ho fatto poi una modifica, ho introdotto un altro elemento successivamente, che ci consente di avere uno strumento per poter fare data analysis. Quindi uno strumento adatto per chi fa lo statistico, il data scientist, e quindi per poter ricercare informazione utile e trovare nuovi modelli di riferimento per quanto riguarda l'analisi dei dati. Questo è che cosa accade nella fase di acquisizione dei dati, nella fase di quella che viene chiamata ingestion del dato. Questo è Kibana, ogni giorno, vedete la barra, mi sta dicendo che ogni giorno la fase di acquisizione è andata a buon fine. La fase di acquisizione in questo caso, vi ho detto, abbiamo detto 3 milioni di righe al mese, quindi sono essenzialmente, vabbè, fate i conti, diviso 30, insomma, grosso modo, ogni giorno avete un'idea di quanti dati vengono acquisiti automaticamente dalla piattaforma. Questo invece è diciamo una dashboard un po' più colorata che ci consente di monitorare quello che vi ho fatto vedere prima. Questi sono il grafico a barre colorato, mi dice ogni giorno quanti dati vengono acquisiti e già che ci siamo mi dice anche la parte di me lo si divide anche per tipologia di bandiera, quindi io so quanti ENI, quanti Kuwait, eccetera, eccetera, ci sono. In questo grafico, siccome diciamo, ho cominciato il mese scorso, ho fatto il mese scorso la prima, quindi abbiamo i dati relativi ad un mese essenzialmente, ma nel giro di un anno possiamo vedere come cambia la distribuzione delle bandiere dei punti vendita di carburante in Italia. Quello che non si vede da qua, ma ve lo dico io, è che ad esempio ENI, che AGIP ENI, che è diciamo, il brand più importante in Italia per quanto riguarda i carburanti, sta acquisendo sempre più punti su tutto il territorio nazionale. Dalla prima acquisizione all'ultima stanno 200 pompe di benzina in più, ecco questo qua. E questa è una cosa che insomma, si può monitorare, magari su un anno sarà un po' più evidente. Questi 3.809.510 sono i dati relativi a stamattina. Sono quante righe abbiamo acquisito in un mese di lavoro automatico di questo sistema di acquisizione dati, che è quindi Python, Postgres, SQL e poi un sistema NoSQL come Elastic. In questo caso vi do anche un elemento, diciamo, interessante che può essere come vengono chiamate le cose. Noi in ambiente relazionale parliamo di righe e di tabelle. In un ambiente tipo Elastic, che è un ambiente NoSQL, parliamo di documenti e di indici. L'indice è quello che sostituisce il concetto di tabella e il documento è ogni singola entry della tabella. Quindi ad oggi, a stamattina, a mezzogiorno, eravamo a 3.809.510. Giusto, sono tanti, sono pochi? Giusto per farvi per darvi un'idea, vedete la cosa là sotto, count 10%, in un anno abbiamo acquisito essenzialmente il 10%, facendo il conto sulla proiezione sulla quantità di dati che possono essere acquisiti nell'anno, siamo arrivati ad oggi al 10%. E un altro termine di paragone interessante può essere che, ad esempio, a NPR, oggi, stamattina sono stato ad una conferenza in cui si parlava proprio di questo, ad oggi ha qualcosa come 130 comuni che hanno aderito, sono dentro adesso dell'NPR e il numero di cittadini, quindi di record, di documenti che ci sono, arrivano a 2 milioni e 5. Quindi già con un mese di funzionamento del sistema abbiamo superato l'attuale numero di record presenti in NPR. E questo ovviamente alla fine arriviamo su 40 milioni all'anno. Se io dovessi importare anche gli anni precedenti arriverei a centinaia di milioni di record e quindi questo è un sistema che è proiettato per poter gestire milioni di record. Questo è Grafana. Io attraverso abbiamo detto il database relazionale, Elastic. Su Elastic abbiamo visto un sistema di monitoraggio, una dashboard di monitoraggio per controllare a che punto stiamo. Questo in realtà è più proiettato sull'analisi, nel senso in questo caso quello che viene visualizzato è ad esempio il prezzo dei carburanti servito e self in Italia per quanto riguarda la benzina. Quindi questo qui è la benzina, quello di sopra, vedete, sono tutti i prezzi stanno salendo, non c'è dubbio che sta accadendo questo, però accade in modo diverso a seconda del tipo di compagnia che gestisce le pompe di benzina. Poi ho fatto un po' una visualizzazione su Roma per quanto riguarda sia la parte servito che per quanto riguarda la parte self. Io adesso chiederei alla regia di mandare il video. Magari faccio io, dai. È un'animazione dell'interazione, io posso vedere per ogni giorno i vari prezzi delle varie pompe di benzina, posso ovviamente selezionare, ad esempio seleziono Eni e vedo la differenza tra servito e self, le scale sono le stesse, quindi posso fare confronti e vedere ad esempio che cosa accade sul comune di Roma, posso confrontarli ad esempio con la media, vedete in sotto la linea un po' più marcata in rosso è la media, oppure posso scegliere un'altra bandiera, ad esempio scelgo Kuwait e noto ad esempio una cosa curiosa che vedete quei picchi, diciamo, che ci sono, quelli abbassano, quelle cose lì, vabbè, non mi viene come chiamarli, però ogni sabato, in buona sostanza, Kuwait riduce i prezzi sul servito. Quindi riesco in qualche modo a intercettare quelle che sono le policy di ogni compagnia. Che cosa c'è? Ah, ovviamente posso fare confronti con la media nazionale tra le varie compagnie. In questo caso vediamo la differenza che c'è tra Kuwait e la media, quindi effettivamente gli andamenti sono analoghi, vediamo qua, mentre si sovrappongono sul self. Sul self le policy delle compagnie petrolifere sono essenzialmente diciamo analoghe, tanto è vero che il grafico è molto schiacciato. Anche lì posso selezionare, vedere, eccetera, eccetera. Questo è il confronto con la media, quindi la Kuwait con la media. Anche lì adesso vediamo di confrontare la Kuwait con la media nazionale. E poi ovviamente posso anche avere un'idea e colorare tutti i distributori che erogano benzina sul territorio di Roma con un colore diverso a seconda del tipo di prezzo che viene effettuato per quanto riguarda la distribuzione all'utente finale. Possiamo ritornare alle slide di prima? Grazie. Allora, sì, vai, vai, ecco, è esattamente questo. No, non è questo, fammi vedere. Lo sta caricando, ok. Allora, questo è uno delle cose che possiamo immaginare di fare. Immaginate un po', perché è quello che abbiamo fatto fino adesso. Siamo partiti dai dati del Ministero dello Sviluppo Economico, li abbiamo visti, abbiamo detto ok, io li prelevo ogni giorno, li metto tutti insieme, poi li metto tutti insieme all'interno di un DB primario. Abbiamo scelto di farlo attraverso un DB relazionale perché la struttura effettivamente ci consente di poter fare in modo agevole un'operazione di join sui dati. Potevamo anche introdurre in questa fase la fase di arricchimento dati con ad esempio i confini amministrativi dei comuni oppure con il grafo stradale, eccetera eccetera, ma il risultato l'abbiamo riversato all'interno di un sistema NoSQL che per l'occasione abbiamo scelto Elastic, quindi con le varie componenti. La parte che effettua l'ingestion è quella relativa al Logstash, che è una delle componenti dello stack, il motore Elasticsearch che ci consente di effettuare query velocissime proprio su milioni e milioni di documenti, e la parte di visualizzazione. Abbiamo visto la parte di visualizzazione che abbiamo sfruttato per poter monitorare la fase di ingestion, quindi la parte relativa a Kibana che fa parte del pacchetto Elastic. Abbiamo visto Grafana, che è questo che ci ha consentito di fare un passetto in più. Abbiamo detto ok, adesso creiamo una dashboard di monitoraggio dei prezzi medi, dei prezzi dei vari carburanti per bandiera su tutto il territorio nazionale, con un focus ad esempio su quello che sta accadendo a Roma. Quindi riesco a fare questo tipo di ragionamenti in modo molto rapido e veloce. Quello che ovviamente viene visualizzato dipende dalle metriche che io in qualche modo vado ad implementare sui dati di partenza, perché in questo caso la metrica utilizzata è quella della media. Quindi io ho preso tutte le Kuwait d'Italia, ho fatto la media dei prezzi e mediamente a livello nazionale l'andamento è quello, in linea con quello che è l'andamento dei prezzi del petrolio a livello mondiale. La selezione, filtrando per comune, ad esempio ho detto ok, non mi interessa più su tutta Italia, voglio avere un focus sul comune di Roma e quindi sto vedendo quello che accade mediamente nel comune di Roma. Ma posso anche fare un tipo di analisi territoriale per poter vedere effettivamente dove poi stanno le pompe di benzina che fanno i prezzi, colorando, voglio dire, le pompe in modo diverso, riesco a capire che tipo di prezzi e di policy vengono effettuate sul territorio. Questo ovviamente per il gasolio, quello di prima era la benzina, questo è il gasolio. Il discorso cambia poco. La cosa interessante ovviamente è che quello che si nota è proprio la dipendenza, se vogliamo, del prezzo che viene fatto alla pompa rispetto a quello che sta accadendo adesso. Adesso siamo arrivati essenzialmente al Brent, gli indici del petrolio sono essenzialmente due, sono il Brent e il WTI, e sono tutti in crescita, quindi siamo arrivati a prezzi importanti e ovviamente di conseguenza aumentano anche i prezzi alla pompa. Sarà curioso vedere che cosa accade quando cominceranno a scendere, se effettivamente i prezzi, anche i prezzi alla pompa cominceranno a scendere. A chi è utile questo? Beh, possiamo immaginare che questa roba qua può essere sicuramente di interesse per ogni singola compagnia petrolifera, per vedere che fanno gli altri, quali sono le politiche sui prezzi fatte dagli altri. Oppure può essere interessante per chi osserva questo tipo di fenomeni, ad esempio vedere se ci sono dei cartelli tra compagnie e dove ci sono dei cartelli eventualmente. Pensate, non so, mi viene da immaginare, che ne so, sull'autostrada, sulla Roma-Bologna, prendo in analisi quel tratto di autostrada per poter vedere effettivamente che cosa succede. Riesco a, insomma, gestire la mia analisi dei dati in modo diciamo mirato rispetto a quello che voglio in qualche modo indagare. Abbiamo detto compagnie petrolifere, ma anche ovviamente i gestori, perché i gestori in qualche modo devono poter lavorare e fare i prezzi sulla base anche di quello che è il loro contesto territoriale e quindi ottimizzare eventualmente i profitti sul territorio. E poi ovviamente l'utente finale, a chi non vorrebbe sapere la mattina prima di andare a fare benzina dove tra le pompe di benzina che mi circondano mi conviene oggi fare il pieno senza andare in giro, voglio dire, posso dedurlo direttamente da questo tipo di sistema. Abbiamo visto diciamo la presenza di Elastic. In realtà vi avevo detto prima che la parte relativa all'analisi dati, in realtà avevo fatto delle modifiche, ma per introdurre altri elementi, perché la parte diciamo relativa ad Elastic diciamo, può essere una vostra scelta architetturale sui vostri sistemi, oppure possiamo avvalerci della possibilità di utilizzare, di fare storage dei dati su delle architetture cloud che sono al momento disponibili. L'esempio che ho fatto adesso è quello che riguarda il cloud di Google, Quindi mi sono registrato su Google, avevo $300 di bonus da poter sfruttare. Che cosa è accaduto? Ho utilizzato Google, quindi ho fatto storage di tutti quei milioni di righe lì sul cloud di Google, e attraverso Google BigQuery ho la possibilità di andare ad interrogare i miei dati. E come posso fare? Come lo faccio? Lo faccio attraverso un sistema, in questo caso è un notebook, che è un elemento che ci consente non di avere una dashboard già pronta, ma di poter connettersi ai dati per fare le proprie analisi dati. Quindi è uno strumento adatto ai data scientist, in buona sostanza, per poter indagare il dato, per poter indagare il fenomeno, per poter mettere insieme i dati che abbiamo insieme ad altri dati e quindi eventualmente andare a individuare tutta una serie di informazioni nascoste che altrimenti non riusciremmo a vedere. Allora, per completezza vi faccio vedere anche la parte Jupyter Notebook. In realtà ho messo queste slide perché se un domani qualcuno di voi o i posteri o quello che succederà dopo Forum PA volesse andare a vedere che tipo di codice ho utilizzato, c'è un esempio concreto, funzionante su come poter connettere il notebook Jupyter, che in realtà significa, in questo caso il codice è scritto in Python, con Google BigQuery. In questo caso ovviamente ho delle cose, un'intestazione da fare. Questa è la query che mi consente di estrarre i dati vengono estratti, ad esempio un dato giorno, mi vengono estratte, in questo caso non riesco manco a leggere, però credo che sia il count di tutta la tipologia di carburante per bandiera, quindi per compagnia petrolifera. Il risultato è questo, quindi io una volta che eseguo la query mi viene questa roba qua, quindi c'è il count, mi dice che ci sono 22.000 eccetera eccetera agipeni eccetera eccetera, quindi ho quel tipo di risultato che poi posso visualizzare. Quindi il notebook è fatto anche in maniera tale da poter, viene detto, raccontare storie sui dati step by step, quindi visualizzando, non so, prima la tabella, poi magari una visualizzazione a torta, a pie, come questa che state vedendo e cose del genere. Vi ricordo, il codice è funzionante. Quello che non troverete è l'endpoint, perché dopo aver fatto questo esempio, in realtà, diciamo che Google, ho finito il credito di $300, quindi, ed ero solo io, quindi non voglio indagare come Google fattura poi l'attività fatta sul proprio cloud. Questa è una cosa che magari si potrà scoprire in qualche altra conferenza. Però diciamo, l'account l'ho dovuto disattivare perché poi finiti i €300 cominciano con la carta di credito che uno ha messo a disposizione. Ovviamente non c'è solo Google, c'è un'offerta di cloud di vario genere, con servizi annessi di un certo tipo, di vari livelli che possiamo in qualche modo utilizzare per montare il nostro sistema e la nostra pipeline del dato. C'è Google, c'è Amazon, ovviamente Web Services, con tutta una serie di cose e di tool e di possibilità interessanti in cui possiamo far transitare e utilizzare, incanalare i nostri dati e quindi sfruttarne i servizi. Io non so neanche se ho finito i 50 minuti, però diciamo dovrei, questo qua più o meno ci siamo, sì, ho finito i 50 minuti. Ragazzi, vi ringrazio dell'attenzione. Buon proseguimento.